Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Segnali poco promettenti. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno ripreso a colpirsi. Sono raid sporadici che però sembrano allontanare la pace. Il Consiglio federale vuole aiutare le aziende agricole colpite da inquinamento da PFAS. Propone un sostegno finanziario ma anche norme più flessibili. Tutto pronto alla IL Arena. Nel fine settimana il nuovo stadio di Lugano apre le porte a tifosi e curiosi. 7.500 le prenotazioni per le visite guidate. Si inizia a fare sul serio i mondiali di hockey. Con i quarti di finale parte la fase a eliminazione diretta. La Svizzera gioca stasera contro la Svezia. Risale la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare iraniano e abbattuto dei droni. Un attacco, secondo Washington, che è una risposta difensiva, mentre Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco e promette rappresaglie. Sentiamo Camilla Camponovo.
È la seconda volta questa settimana che gli Stati Uniti conducono attacchi contro siti militari iraniani. Anche questa volta ad essere stata colpita è una base militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, un posto di comando adoperato per manovrare droni e monitorare lo stretto di Hormuz. Le dinamiche degli attacchi e dei controattacchi non sono chiare. Gli Stati Uniti parlano di una risposta difensiva dopo l'abbattimento di droni iraniani che si trovavano intorno allo stretto nel Golfo Persico. Teheran ha subito condannato gli attacchi definendoli una violazione del cessate il fuoco e ha promesso rappresaglie. Secondo fonti regionali, l'Iran avrebbe già colpito una base americana con missili e droni, mentre esplosioni sono state segnalate anche in Kuwait. Nelle stesse ore l'Iran ha aperto il fuoco nello stretto di Hormuz contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversarlo senza autorizzazione. Secondo Teheran, le navi non avevano coordinato il passaggio con le autorità iraniane e avevano ignorato gli avvertimenti delle forze navali, venendo così costrette a invertire la rotta. E proprio contro questo organismo creato per gestire le richieste di transito nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni. Intanto ieri il presidente statunitense Trump ha alzato ulteriormente i toni, minacciando di far saltare in aria l'Oman, affermando che lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto. Nessuno lo controllerà.
The strait's going to be open to everybody.
And who would control it?
It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it.
E tutto questo accade mentre sul piano diplomatico proseguono trattative sempre più fragili, tra indiscrezioni su nuove bozze di accordo e immediate smentite da parte di Washington.
Anche sul fronte israelo-libanese dobbiamo segnalare diversi raid nelle ultime ore. L'esercito israeliano ha cominciato a colpire strutture di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri due droni lanciati dalle milizie sciite libanesi sono invece esplosi in una zona militare israele. Una sottufficiale donna è morta, due riservisti sono rimasti feriti. Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del presidente della Polonia. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente polacco Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazione e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più importante per la Svizzera su molti fronti. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
La Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti, ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
Veniamo ora all'attualità politica svizzera. La possibilità per le coppie di firmare un patto civile di solidarietà invece di sposarsi è ora un progetto in consultazione. Aperta a ogni coppia, senza impatto su stato civile, cognome o fiscalità, l'idea è di offrire ai membri di questa unione civile un certo grado di tutela e riconoscimento reciproci. In breve, un partenariato facile da concludere, ma anche da sciogliere. Sentiamo la considerazione antitetica di due politici che fanno parte delle commissioni affari giuridici. Da prima Andrea Caroni del PLR, che è favorevole.
Pensiamo ad esempio ad una coppia di 23 anni, prima relazione stabile. Per loro unirsi in matrimonio potrebbe essere troppo presto, eppure hanno la volontà di costituirsi come coppia.
Contraria invece è Nina Fer dell'UDC.
Così si indebolisce il matrimonio. Oggi abbiamo già la possibilità di stipulare un contratto di concubinato con diverse garanzie. Una terza forma andrebbe a scapito del matrimonio.
Vedremo come il Parlamento giudicherà la questione. Il dibattito, lo abbiamo sentito, è già in corso. Le aziende agricole confrontate con i PFAS vanno aiutate? Ebbene, il Consiglio federale ieri ha detto di sì. Ha detto che bisogna sostenere in modo deciso i contadini alle prese con queste sostanze inquinanti presenti in terreni e nelle acque e che poi si ritrovano anche negli alimenti. In che modo? Ce lo dice da Berna Alessio Veronelli.
Sì, aziende agricole elvetiche, soprattutto nella Svizzera orientale, sempre più confrontate al problema PFAS, gruppo di diverse migliaia di composti chimici, come detto, difficilmente o per nulla degradabili, noti appunto come inquinanti eterni. Il Parlamento era intervenuto chiedendo il sostegno federale e ieri il governo ha risposto presente, inviando in consultazione un progetto di modifica di ordinanza che prevede di concedere più tempo alle aziende agricole confrontate ad alte concentrazioni di PFAS nei propri terreni. Più tempo, dicevo, per riconvertire la produzione e poter così restare redditizie. Decisa poi l'elaborazione di un progetto di base legale limitata nel tempo per sostenere le aziende contaminate. Si parla qui di un sostegno economico mirato.
Alessio, c'è poi anche una novità per quanto riguarda le derrate alimentari, quello che mangiamo, insomma.
Esatto, novità frutto di una direttiva emanata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per garantire l'esecuzione uniforme dei tenori massimi di PFAS da parte dei cantoni. Direttiva che permetterà di miscelare carne, pesce e uova, magari singolarmente oltre i limiti di PFAS consentiti, ma che dopo miscelazione appunto stanno nei limiti consentiti come prodotto finale. I consumatori dovranno essere a conoscenza del processo ed è questa una regolamentazione con durata limitata a 3 anni. Per l'acqua potabile infine ci si allinea ai valori massimi validi nell'Unione Europea.
Sempre a Berna, ma a livello parlamentare, si è parlato di protezione contro il mobbing e il cyberbullismo. Secondo la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio nazionale, bisogna inasprire il codice penale. Umiliazione, minacce o altre azioni per discreditare ed emarginare una persona online o nella vita reale dovrebbero poter venire puniti, nei casi più gravi, anche con una pena detentiva di 3 anni. Il progetto è ora in fase di consultazione. Fino a settembre, Laura Dick ha raggiunto Simone Giannini, che è consigliere nazionale per il PLR ed è membro di questa commissione, per capire cosa ci si attende dall'introduzione di questa nuova norma. Sentiamo.
Ci può fare degli esempi concreti degli atti che potrebbero essere puniti in futuro e che ora non lo sono?
In effetti non è facile farne, tant'è che la Commissione in una prima tornata di votazione era contraria a che si proponesse una nuova fattispecie per il cyberbullismo, in tedesco il cybermobbing. Poi però una minoranza si è imposta nel Consiglio nazionale e l'opinione è quella che singoli atti che oggi sono sì punibili, ma solo se raggiungono una certa soglia, verrebbero ora con questa nuova fattispecie puniti. Penso all'ingiuria, alla diffamazione, alla minaccia, addirittura dal 1 gennaio c'è anche la fattispecie di stalking. Sono tutte delle fattispecie oggi già presenti che vedremo in che misura non coprono abbastanza quanto richiede la società.
Attualmente le norme penali vigenti consentono comunque già di perseguire e punire in ampia misura casi di mobbing e cyberbullismo. Non c'è il rischio di una sovraregolamentazione con questa nuova norma che si vuole introdurre nel codice penale?
Esatto, è proprio un rischio che la Commissione aveva riconosciuto ed era il motivo per cui io anche personalmente ero contrario all'introduzione di una fattispecie specifica. Poi però, appunto, il Consiglio Nazionale è stato di altro avviso. Vedremo ora il risultato della procedura di consultazione, quindi i comuni, i cantoni, le autorità di perseguimento penale, i vari enti coinvolti, cosa ci diranno e se, come penso, si arriverà al risultato che non vi è un valore aggiunto particolare. Starà poi ancora al Parlamento trovare, tra l'altro, i termini giusti per semmai punire qualcosa che oggi non lo fosse.
Il consigliere nazionale Simone Giannini. Veniamo in Ticino ora perché sabato e domenica il Football Club Lugano organizza un weekend di porte aperte alla AIL Arena, il nuovo stadio di calcio che è ormai pronto. È molta la curiosità, sono già più di 7.500 le persone che si sono iscritte per poter fare un giro gratuito all'interno dello stadio. Ce ne parla Gian Robbiani.
Di realizzare uno stadio nuovo a Lugano si è parlato per decenni. Il progetto era stato approvato in votazione popolare nel 2021 e ora il cantiere è finito. La IL Arena è pronta e questo weekend la si potrà visitare. Basta iscriversi sul sito del Football Club Lugano e l'hanno già fatto in più di 7.500 persone. Non sono poche. Sentiamo il direttore del club, Martin Blaser.
Sì, forse domani, dopodomani, 8.000 persone registrate. Quello ti fa capire che almeno la fame di capire meglio quello che succede lì è una fame alta e ci fa piacere poi da capire quanti vengono solo per curiosità o perché hanno in mente di forse abbonarsi dopo, eccetera. Tutto un lavoro da fare dopo questo weekend.
Senza iscrizione si potrà partecipare al Fan Village esterno, che è poi una festa con cibo e musica. Chi si iscrive invece potrà entrare e vedere una volta almeno nella vita gli angoli di stadio di solito riservati solo ai giocatori o allo staff. Ci dice di più Giovanni Di Stefano dell'FC Lugano.
Il giro sarà un self-tour, quindi non sarà un tour guidato, ma le persone avranno la possibilità di visitare le varie sale. Durerà circa 45 minuti. L'obiettivo è far vedere delle aree che solitamente un tifoso non può visitare. La sala stampa, la palestra, lo spogliatoio, tutte le aree che sono solitamente abbastanza off-limit per i tifosi.
O il nuovissimo campo oppure entrare nelle zone VIP. Per acquistare lo stadio dai costruttori, la città di Lugano, lo ricordiamo, ha emesso un prestito obbligazionario di 114 milioni di franchi. Il patron del Lugano, il miliardario statunitense Joe Mansueto, ha invece investito 18,5 milioni per modifiche strutturali all'interno dell'arena.
Un ultimo servizio prima di chiudere, perché la Commissione europea intende riservare alle imprese europee i 2/3 delle frequenze impiegati per i servizi di telecomunicazione satellitare. Perché è importante? Perché finora erano assegnate per la totalità a operatori statunitensi. Particolari da Bruxelles col corrispondente Andrea Ostinelli.
Dopo 18 anni di affidamento totale a operatori statunitensi per la gestione delle telecomunicazioni via satellite, Bruxelles punta a voltare pagina, creando le condizioni per gli operatori europei di rilevare questi servizi e farsi strada nel settore. Vogliamo sostenere la competitività dell'Europa, rafforzare la sicurezza europea e avvalerci delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, il tutto tenendo in debito conto i cambiamenti del contesto geopolitico. Ha detto ieri Enna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea incaricata delle questioni digitali. Per lui si tratta in effetti di una questione di sovranità tecnologica. I servizi di comunicazione via satellite sono fondamentali per la sicurezza e per usi militari. La Commissione propone di suddividere lo spettro delle frequenze da 2 GHz in due categorie, gli usi governativi, civili o militari che siano, e gli usi commerciali, dalle linee aeree ai fitness tracker sul nostro smartphone. Agli usi governativi sarà destinato un terzo delle frequenze, queste dovranno essere gestite tassativamente da operatori dell'UE, che dovranno assicurare inoltre la compatibilità con la futura rete satellite Iris al quadrato per comunicazioni securizzate per la gestione delle crisi. Dei 2/3 di frequenze per uso commerciale, 1/3 sarà riservato a nuovi operatori europei, l'altro terzo sarà aperto anche a operatori extraeuropei, come per esempio Starlink di Elon Musk o Amazon. Il rischio, tuttavia, di un nuovo casus belli con Washington è dietro l'angolo.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.